Ben ritrovati da Michela Daghini, ben trovati a tutti, Gorgianola in regia tecnica e due meravigliosi ospiti che ora vi presento. Parliamo di humor, parliamo di umorismo, dello sguardo che permette di sorridere anche, diciamo, delle avversità della vita, un elemento universale della società naturalmente, anche se soggettivo, lo sappiamo, influenzato dalla cultura, dal carattere, dall'esperienza personale. Ci mostra però gli eventi sotto un'altra luce, aiuta a relativizzare, stempera le tensioni e si accompagna spesso a un carattere estroverso e alla propensione a rapporti distesi. Può servire a rompere il ghiaccio, favorisce i rapporti con gli altri e il senso di appartenenza. Uno sguardo che attraverso l'ironia può ridimensionare alcune situazioni, può alleviare lo stress, ad esempio l'ansia, l'aggressività, e può sdrammatizzare, frutto per lo più di un'intelligenza sottile, della capacità di cogliere, di rilevare, individuare l'aspetto comico di ogni situazione, e aiuta anche a non prendersi troppo sul serio l'autoironia, e dobbiamo farne buon uso. Può essere anche allenato il senso dello humor a livello cerebrale, si traduce in una migliore attività di quelle aree che sono incaricate a creare associazioni tra contenuti diversi. E se le sue tracce hanno origini antiche, l'ironia attraversa anche la storia del pensiero ed è un tratto distintivo della cultura inglese, ad esempio, lo sappiamo, anche della cultura yiddish, ben interpretata da Moni Ovadia e a cui hanno attinto per il cinema anche i fratelli Marx, Woody Allen, dove troviamo anche due icone del sorriso che tutti conoscono, un sorriso seppur malinconico come quello di Charlie Chaplin o di Tati. E poi ci sono anche i Monty Python, e anche di loro parleremo. Insomma, un viaggio nel mondo dell'umorismo, quello che facciamo oggi con due filosofi, Markus Krinke. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito.
Ordinario di filosofia della Facoltà di Teologia di Lugano e Armando Massarenti, benvenuto.
Grazie di nuovo per l'invito.
Grazie ad Armando Massarenti. Oggi ci diamo del lei, così do del lei a entrambi, il professor Markus Krinke, anche se noi Armando Massarenti siamo anche colleghi. Okay. Armando Massarenti, firma storica del Sole 24 Ore, delle pagine culturali, autore di vari libri, e tra l'altro partirei da questo perché ieri Armando Massarenti era al Salone del Libro di Torino e ha presentato il suo libro di filosofia per bambini con un pubblico quindi giovanissimo, sì, e super attento. Quindi partirei da qui, perché anche i bambini poi con l'umorismo hanno naturalmente il loro rapporto.
Sì, quello dell'umorismo dei bambini è un capitolo molto particolare, però devo dire che proprio a partire dalla filosofia lo si può sollecitare. Per esempio, siccome il Salone del Libro è dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, e proprio Lewis Carroll, che era un logico, sappiamo bene che amava scrivere questi divertissement, oltre che questo libro meraviglioso e famosissimo, ed era un logico che aveva tutt'altro nome, Dodgson si chiamava, e Alice è costellata di umorismo e di cose paradossali, ma anche di umorismo filosofico, perché Lewis Carroll si era inventato, giocando su una parola difficile, sillogismo, no? Che in realtà vuol dire una cosa molto semplice, vuol dire argomento ben fatto o anche mal fatto, insomma comunque un argomento che coerente, insomma, che ha una sua coerenza, una sua logica, diciamo. Giocando su questa parola aveva inventato i sillogismi, cioè dalla parola silly, cioè stupido. Allora, ecco, la cosa che fa ridere i bambini è la stupidità, no? Essere un po' stupidini, eccetera, oppure ridere perché uno cade, poi uno fa una cosa buffa,
la torta,
no?
In faccia.
La torta in faccia, eccetera, eccetera. Ma Lewis Carroll faceva qualcosa di più, perché appunto uno dei sillogismi che ci sono in Alice nel Paese delle Meraviglie è questa situazione assurda in cui Alice viene scambiata da un colombo che sta difendendo il suo territorio, il suo albero, così, e dice: tu mangi le uova? E lei dice: sì, mangio le uova. Tutti i serpenti mangiano le uova, quindi tu sei un serpente. E non c'è verso da parte di Alice, no?
Di spiegare,
eccetera, che effettivamente lei non è un serpente. Effettivamente, insomma, chiunque vedrebbe che non si tratta di un serpente. Però questo ci dice che, insomma, si può scherzare molto con la filosofia. Certo, è complicato. L'umorismo dei bambini in realtà, appunto, è quello più semplice che dicevo prima, ma in realtà tutta la storia di filosofia nasce da un umorismo semplice, cioè la caduta in un pozzo di la cosiddetta servetta tracia, che appunto ride di Talete, il primo uno dei primissimi filosofi della storia della filosofia, e dice: ah, tu guardi le stelle, no? Sei lì sempre con la testa tra le nuvole, poi non guardi invece quello che c'è sotto i tuoi piedi, e quindi cade e ride quando lei cade. Questo è il prototipo della risata, diciamo, minima, no? Cioè che piace anche ai bambini, ma anche molto spesso gli adulti non fanno grandi passi in avanti rispetto a questo tipo di umorismo.
E ieri come rispondevano i bambini alla filosofia, brevemente?
Alla filosofia benissimo, perché i bambini non solo ascoltano molto la filosofia, ma vogliono intervenire moltissimo. Per cui la cosa bella è proprio rovesciare la cosa e dire: ditemi voi, cos'è secondo voi la felicità? Cos'è secondo voi l'amicizia? Perché questo mio libricino, Aristotele amico mio, parla di tutta la filosofia di Aristotele, ma a partire dal suo trattatello sull'amicizia. Allora tutto il ragionamento partiva da lì e loro danno risposte meravigliose, ma anche su cose più complicate. Cos'è un'idea? Ho sentito risposte su cos'è un'idea variegate e tutte molto sensate. Uno che diceva: è un'ipotesi, quindi una cosa poi da verificare. Un altro diceva: è qualche cosa anche in quel caso da mettere in pratica, un'opinione. Cioè hanno già le idee molto chiare, anche se poi magari non le sviluppano, ma bisogna appunto fare questo, cioè sviluppare le loro intuizioni di fondo, perché sono già tutti dei piccoli, siamo tutti dei piccoli filosofi.
Nasciamo filosofi,
poi magari nel corso del tempo siamo meno disposti invece ad essere così spontanei, diciamo, nelle nostre risposte. E la bellezza dei bambini è proprio questa loro spontaneità e questa loro capacità e disponibilità immediata a ragionare e a cacciarsi in argomentazioni e difendendole tenacemente.
Marcus Krinke, l'umorismo che ruolo ha nella sua vita e quale riflessione le porta? Lo humor e l'ironia, e insomma questo mondo, questo sguardo sulla vita.
Allora, nella mia vita direi che ha un grande ruolo, poi chi mi conosce un po', anche magari tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, lo sanno, anche nella mia vita in quanto insegno filosofia, però l'humor nella filosofia a volte è un po' difficile, perché bisogna sapere già qualcosa della filosofia per fare humor con la filosofia, se vogliamo. Ad esempio, parlando dell'aperitivo categorico di Kant invece dell'imperativo categorico presuppone evidentemente che uno sa minimamente che cosa è un imperativo categorico, per poter ridere poi di questa battuta. Anche durante le lezioni qualche momento ilario alla fine si crea sempre, anche se di base la filosofia è una cosa evidentemente molto seria. E giustamente Michela, lei ha già fatto il collegamento con l'ironia, che poi nel nostro immaginario può essere una cosa molto simile all'umorismo, invece è anche una cosa molto distante dall'umorismo, e spesso i filosofi vanno più sulla scia dell'ironia, che ha una parte molto seria, e quindi trascinano un po' anche l'umorismo sempre verso una dimensione seria. Allora, quindi, di umorismo nella filosofia, un po' la filosofia ha un po' questo nome di essere poco, in fin dei conti, umoristica,
anche se
bisogna dire, e qui torno un po' a me stesso e la domanda personale che ha fatto su di me, penso molto come la pensa Kant, sorprendentemente, perché magari pochi identificherebbero Kant con una persona umoristica, ma ha detto che durante un pranzo tre cose diciamo lo caratterizzano per rendere un pranzo un buon pranzo, che sono tre parole che in italiano iniziano anche tre volte con una R, che significa raccontare, poi ragionare, ma poi anche ridere. Ritiene che con una bella risata alla fine anche la digestione funziona meglio, è uno stomaco che digerisce bene, poi dopo è anche più propenso a tornare alla filosofia.
Un ammazza caffè.
per così dire. Infatti Kant non rifiutava neanche a tutti i pranzi anche un bel bicchiere di vino, e di questo abbiamo parlato proprio anche con Armando la scorsa volta. Bene, per tornare un po' a me, ironia non deve mancare, autoironia certamente, credo anche una buona dose di ironia, quindi di sano distacco dall'inseguire molto rigidamente una verità. Quindi anche chi cerca la verità, e questo ci insegna appunto Socrate, è sempre uno che non deve mai dimenticare completamente la dimensione anche ironica. Ha ragione Hegel che non bisogna confondere la verità con la ironia, ma in fin dei conti un po' una sana dimensione ironica sugli altri, ma anche su se stessi. E qui vorrei richiamare Papa Giovanni XXIII, che diceva sempre che l'angelo custode gli diceva: Angelo, non prenderti mai troppo sul serio.
Che bello. Io vi propongo e chiedo a Igor Gianola di mandarcelo una clip. Lei ha citato Marcus Krinke, la verità, il rapporto del riso con la verità, e allora vi propongo questa clip dal celeberrimo bestseller mondiale Il nome della rosa, che naturalmente è diventato anche un film con Sean Connery. Il libro è di Umberto Eco, sul quale poi ci soffermeremo, perché lui ha sottolineato molto l'aspetto, l'importanza dell'umorismo anche nella filosofia. Ascoltiamocelo e poi vi chiedo di commentarlo, perché non sempre il riso è stato apprezzato nella storia.
Verba vana, aut risui apte, non loqui.
Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo, ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza.
Sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso.
Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
Come il peccato. Cristo non rideva mai.
Ne siete così sicuri?
Non c'è nulla nelle scritture che induca a ritenerlo.
Ma neppure nulla che induca a credere il contrario. I santi stessi hanno fatto ricorso alle burle per mettere in ridicolo i nemici della fede. Aristotele dedicò il secondo libro della sua poetica alla commedia come strumento di verità.
Avete letto quell'opera?
No, naturalmente. Sono secoli che è andata perduta.
No, non è perduta. Non fu mai scritta. Poiché la provvidenza non vuole che la futilità venga glorificata.
Ma io devo contestare.
Oh, basta! Questa pazzia è in profondo lutto. E tuttavia voi volete intromettervi nel nostro dolore con vane parole.
Vi chiedo di commentare questo passaggio dal nome della rosa, quindi il riso come qualcosa che attiene al peccato.
Ma intanto colpisce molto questo dialogo, è veramente ben fatto, perché in poche battute riesce a dare il senso della questione, cioè, che poi insomma il romanzo è incentrato tutto su questo fatto del libro di Aristotele che non c'è mai stato, si dice che non sia stato perduto, ma addirittura se fosse, quindi uno si trasforma addirittura, il protagonista si trasforma addirittura in un serial killer, perché per impedire, no, che questo libro venga letto. No, il punto è che Umberto Eco, buona parte del successo di Umberto Eco è che io credo che questo suo umorismo in realtà, cioè non tanto il trattato, qui il trattato era molto seria questa clip, no? Parlava proprio di un tema, del tema della risata, che è un tema serio. Diceva sempre Umberto Eco, dobbiamo divertirci ma con grande serietà, nel senso sempre con grande rigore, ed è quello che lui fa nel romanzo e in tanti altri suoi scritti. E quindi l'umorismo è centrale, insomma, nella figura di Umberto Eco. Lui ha scritto un trattatello, tra l'altro, quando era giovane, quando era ancora liceale, in rima, si chiama Filosofi in libertà, ne abbiamo anche parlato.
È vero, nel magazine 6 di sera.
Esatto, e lui ha sempre questo modo un po' scherzoso. Pensate a una cosa, una domanda molto semplice che tutti ci facciamo ogni giorno: come va? Dice, proviamo a pensare alla filosofia a partire da questa domanda, i vari filosofi o non solo filosofi, per esempio Icaro, come va? Uno schianto, no? No, questo è Umberto Eco, ne aveva fatte una sfilza, un centinaio di queste, e compresi i filosofi, appunto, soprattutto i filosofi. Perché c'è, per esempio, che ne so, Eraclito, va, cioè Eraclito, quello insomma del tutto scorre. Parmenide, non va, quello che sosteneva che il movimento non esiste. Ippocrate, finché c'è la salute. Socrate, non so, a proposito dell'ironia, che poi funziona in quel modo lì, so di non sapere. È chiaro che poi l'umorismo filosofico un pochino diciamo, presuppone una conoscenza della filosofia. A proposito di Kant, che tu dicevi, diciamo, prima una cosa serissima, no? Che riassume la filosofia di Kant, che è quella frase bellissima: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Tradotto queste due questioni, la questione etica, la questione insomma della conoscenza e la questione etica in Woody Allen, ma li metto al contrario, un imperativo categorico che si diceva prima. Woody Allen immagina un corso intitolato così: dell'imperativo categorico e dei sei modi per volgerlo a proprio favore. Invece sulla conoscenza dice: è conoscibile la conoscenza? E se non lo è, come facciamo a saperlo?
Tra l'altro vogliamo anzi invitare i nostri ascoltatori a mandarci aforismi, battute, quello che volete che vi suggerisce l'umorismo, così poi lo possiamo condividere se ne avete piacere, al solito numero WhatsApp 079 321 1113, quindi vi aspettiamo. Markus Krinke.
Io trovo molto interessante, come del resto anche Armando, questo pezzo, come del resto tutto il film, no? Il nome della rosa. Però vorrei sottolineare magari due aspetti. Uno è perché il riso è così temuto, no? Che è vero, questo libro, il secondo libro della poetica di Aristotele, non lo conosciamo. Secondo Rogge non è stato mai scritto. Alla fine del film addirittura brucia insieme a tutta la biblioteca lì, no? Nel nome della rosa. Ma al di là di questo fatto, perché il riso viene percepito come una cosa così pericolosa? Il riso è sempre una reazione di uno che non facilmente si lascia sottomettere a un'autorità, perché è una reazione spontanea, è una reazione, come dice anche Freud, di autoaffermazione, una reazione che va al di fuori delle norme, che poi di solito, e specialmente anche in quei tempi, vengono dall'alto, oggi vengono dalla società. Pensiamo uno che spontaneamente, no, irrompe nel suo riso, nel sorriso, nel ridere. È uno che ovviamente in quel momento fuoriesce dalla controllabilità di se stesso, e per questo anche comunque non soltanto in questa abbazia medievale, ma in generale anche dai filosofi spesso ridere è stato anche visto in maniera critica, perché non siamo più sotto il nostro controllo in quel momento, è una cosa molto spontanea.
In effetti, esatto, perché ancora non conosciamo, è un mistero il meccanismo che ci porta, conti,
sì,
ci a sono ridere, non lo sappiamo perché ridiamo. Quindi è davvero qualcosa che ci sfugge al nostro controllo, come dice.
Esatto, ci sono alcune teorie ovviamente, no? Di cui una è di Platone, e questo sarebbe il secondo aspetto che appunto volevo sottolineare, che Platone dice: noi ridiamo perché ci sentiamo superiori. Pensiamo all'esempio fatto prima da Armando della servetta che ride di Talete. Ovviamente Talete sta sopra della servetta, uno dei filosofi, uno degli intellettuali più importanti della società dell'epoca, però cade in un pozzo. In quel momento la servetta si sente superiore, evidentemente, persino a questo filosofo. E Platone si spiega, no, il fatto perché ridiamo, come giustamente dice, no? Perché in fin dei conti? Perché in quel momento ci sentiamo superiori, pensiamo a tutte le barzellette che facciamo su categorie, no? Adesso non voglio fare esempi, ma in generale su categorie ci mettiamo a ridere perché li riteniamo in un certo senso stupidi o rimasti indietro, e noi invece, no, quando ridiamo per un senso di superiorità. Questa idea di Platone probabilmente stava anche dietro a una avversità culturale, se vogliamo così, no? Contro il sorriso. E lo stesso sorriso della servetta, no? Sempre descritto in questo dialogo platonico che prima è stato citato da Armando. Qualcuno dice anche, questa è un'altra spiegazione interessante di questo sorriso della servetta, in fin dei conti una società che si mette a ridere di un intellettuale. È la stessa società che ha portato poi Socrate alla fine a finire in prigione e poi alla fine anche a accettare la morte, quindi che produce una controreazione, in un certo senso socialmente anche violenta, espugnendo da sé, quindi quel riso sarcastico, quel riso che a volte si accompagna anche a uno che sta appunto per eseguire un'azione violenta, quello ha 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 ha, se vogliamo così, no? Allora varie dimensioni qui vediamo del sorriso, no? E che c'erano anche già presenti appunto nel mondo classico, nel mondo greco, e che poi probabilmente stanno un po' anche nell'orizzonte di questo episodio che abbiamo appena sentito di Umberto Eco,
che tra l'altro nella presentazione di un libro di Armando Massarenti, Il lancio del nano e altri esercizi di filosofia minima, che già il titolo è abbastanza eloquente, Umberto Eco che firma l'introduzione sottolineava il senso della provocazione e dello humor e scriveva: questi nani con molta nonchalance percorrono tutto il tragitto della storia della filosofia occidentale e con l'aria di non voler risolvere nulla pongono delle domande. Ovviamente sono quasi tutte domande senza risposta, perché come forse vi hanno detto, la filosofia è quel discorso che pone solo le domande per cui non c'è risposta. Affermazione profondissima che non è da considerarsi una battuta. In una battuta, Armando Massarenti, un commento?
Ecco, questa è tipicamente una mossa retorica di Umberto Eco per fare una battuta, dicendo che non è una battuta, e che però in realtà è anche una battuta e insieme è una cosa seria. Spesso l'umorismo è così. L'umorismo migliore è qualcosa che dice delle verità, le dice in una maniera tale da, anche da non offendere, al contrario, ecco, della, perché appunto poi noi abbiamo diverse teorie, questa di Platone che è stata ripresa da Hobbes non a caso, da quello che diceva che l'uomo è lupo all'uomo, eccetera, ma ci sono anche altre teorie, insomma, più smussate, dove si capiscono altri aspetti dell'umorismo. Uno di questi è questo, essere, avere questo atteggiamento scherzoso. Lui lo diceva anche proprio dello studio della filosofia, diceva: cos'è la filosofia per te? È studiare il Parmenide, non capirci una, ma la riassumo, però diceva così: non capirci niente, quindi rileggerlo, non capire di nuovo e quindi continuare, poi magari qualcosina si incomincia a capire.
E porsi domande. Cosa vorrà dire?
esatto, dice, perché? Ma proprio perché è molto difficile, ma ci vediamo tanti significati, però lui dice: per me la filosofia è questo, con gli studenti continuo a far rileggere il Parmenide, anche per quello, per ogni volta. Comunque,
cosa avrà voluto dire Parmenide?
Avrà voluto dire, ma qualcosa intanto uno capisce. Però la filosofia è proprio così, cioè proprio è un continuo, no, approfondire domande che non hanno una risposta definitiva, ecco. E quindi c'è dell'improvvisazione, proprio come nell'umorismo peraltro, no?
Vorrei dare la parola a una signora dello humor, una delle più amate attrici italiane del teatro, che è Lella Costa, che nei suoi spettacoli ci regala sempre uno sguardo ironico sulla vita, a proposito della differenza fra ironia e umorismo, su cui poi torneremo. E nel suo libro Come una specie di sorriso, si intitola, ci racconta proprio come mai quest'arte dello sguardo obliquo, lei lo definisce così, sia indispensabile per affrontare con leggerezza gli sgambetti della vita. Vi propongo di riascoltare alcune sue riflessioni e un aneddoto irresistibile che le chiedo sempre di raccontarci di nuovo, da un'intervista che ci ha regalato l'anno scorso quando era stata ospite nel programma Le Tre Case. Ascoltiamo un passaggio partendo da questa frase: l'ironia è una dichiarazione di dignità, frase dello scrittore Romain Gary, che Lella Costa aveva scelto come titolo di uno dei suoi monologhi. Lella Costa,
beh, l'ha scritta Romain Gary, che è stato secondo me uno dei più grandi autori del Novecento, anche ingiustamente negletto, perché veramente ha scritto delle cose straordinarie. E questa sua frase, che mi ha colpito moltissimo, dice appunto: l'ironia è una dichiarazione di dignità, è l'affermazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. Ed è così bella, così perfetta, è così nobilitante, non so come dire, no? Per chi fa questo nostro mestiere è una sorta di riconoscimento che non si tratta semplicemente di far ridere in modo superficiale, ma si tratta di appunto di provare ad affermare che siamo qualcosa di più della somma aritmetica di quello che ci capita, e che a volte cambiare il punto di vista, magari non ti serve a cambiare immediatamente le cose, la realtà, però è già un passo, perché a volte davvero è il punto di vista, è il luogo anche, come dire, emotivo, sentimentale, da cui guardiamo le cose, che molto spesso ci condiziona nel vederle, nel capirle e nel provare a cambiarle. Quindi secondo me quella è una delle cose più belle che sono mai state scritte,
perché una situazione può apparirci in modo completamente differente dal momento in cui la viviamo, come stiamo noi e come la guardiamo, proprio come ci sta dicendo. L'ironia come arma, il libro si apre con questo aneddoto e con questa strategia ironica a proposito di vedere le cose con un altro sguardo, una strategia geniale che tutte noi vorremmo utilizzare. Ce la ricorda magari? Quanto
è
strategica l'ironia, tra
l'altro? L'ironia è fondamentale. Io credo anche che, ecco, una cosa che ci tengo a dire, non è obbligatoria, Non è che bisogna imporre l'ironia per forza, magari a persone che si trovano in momenti di grande dolore, di grande difficoltà ad affrontare prove toste della vita, ecco, certo. Non è che allora cambia punto di vista, che basta, questo proprio mai, per carità, però a volte, soprattutto nella quotidianità, può capitare che appunto l'ironia ti aiuti ad avere quel guizzo. E questa cosa della dignità, io l'ho colto appunto in questo aneddoto che racconto in apertura del libro, che ho raccontato anche a più storie, che ha assolutamente vero. Tanti anni fa ero fidanzata con un signore molto inaffidabile, il suo soprannome era Hollywood, quindi avrei dovuto capirlo che, insomma, non era, che aveva questa caratteristica, che era in ritardo sempre, ma sempre, un ritardo quasi patologico, tant'è che ormai ci avevo fatto l'abitudine e gli orari erano puramente indicativi, forse valevano per la giornata, ma sicuramente non si riferivano a un tempo preciso. Però questa sera quella sera in particolare, siccome dovevamo andare a cena da amici fuori Milano, io vivo a Milano, e faccia conto, l'appuntamento era alle 9, bene, io fino alle, appuntamento a casa degli amici, quindi fino alle credo 7:30, 8 ho fatto altro, forse sono rientrata a casa, ho cominciato a prepararmi con molta calma, alle 9:15 ho fatto uno spuntino, alle 9:30 non so, mi sono truccata, sistemata per bene, alle 10 ho dato un'occhiata in strada perché non c'erano ancora i cellulari, metti che si è rotto il citofono, i telefoni pubblici non si trovavano allora come oggi, vabbè, alle 10:30 ho cominciato a innervosirmi un filo, alle 11 a domandarmi se non potesse avere avuto un incidente, alle 11:15 avrei optato per l'incidente mortale perché se l'avessi avuto tra le mani l'avrei finito io, alle 11:35 suona il citofono e io in quella frazione di secondo non lo so cosa mi è successo, sta di fatto che il tempo di arrivare a prendere la cornetta del citofono in mano e gli ho detto oddio sei già tu, scusami non sono ancora pronta, mi dai 5 minuti, e in quel momento mi sono sentita quello che poi ho ritrovato nella frase di Romain Gary, cioè era veramente l'affermazione della superiorità su un accidente della vita che poi era una persona, e mi ha dato una poi è rimasto lì, mi è venuto in mente molti anni dopo, però credo che sia stato per me cruciale, ecco, un momento, una svolta
e poi anche un'arma per ribaltare completamente,
sì,
una situazione,
è un'arma. Ed è un'arma incruenta, è un'arma potente, è un'arma che poi appunto anche lui non ha potuto fare altro che ridere oltre che scusarsi, però in realtà poi l'ironia favorisce anche questo, cioè come posso dire, sdrammatizza, smussa, immediatamente la comunicazione può diventare magari tagliente, ma già su un altro piano, che non è quello della rivendicazione, del rancore, della recriminazione, è altro, ecco, l'ironia è veramente potente, però non so se si possa imparare o insegnare, credo si possa provare a contagiarla, ecco, cioè a praticarla come esempio e sperare che chi ti sta intorno la colga.
Perché è vero, recriminare sarebbe stato pesante, non avrebbe portato certamente a nulla, invece
no.
In questo modo è stato efficace di sicuro.
E poi capisco che l'espressione sia un po' impropria, rosa, ma ho vinto io, cioè
esatto.
In quel momento sono stata io più forte di lui, del ritardo, del caso, di tutte le cose ed è stato un bel momento per me, ecco, per questo, perché mi sono liberata da tutti questi rancori, questo sobbollire, no? Perché noi ragazzi siamo così, andiamo in pre-ebollizione e poi esplodiamo, è stato bello e spero di riuscire a farlo ancora.
Sono soddisfazioni.
Sì, esatto.
E non ironizza mai dall'alto, appunto, c'è sempre un tocco lieve di autoironia. Che ruolo ha e quale forza ha proprio l'autoironia?
Secondo me ironia e autoironia sono inscindibilmente legate, non può esistere una senza l'altra e viceversa, perché che te ne fai dell'ironia se la usi o come la armi solo contro gli altri? È una cosa che secondo me ha sempre caratterizzato un po', non voglio generalizzare, ma la differenza tra anche chi fa il mio mestiere, no? In genere i comici, anche quelli molto molto bravi, tendono a salire su un palco e se fanno l'entertainer, se fanno appunto a dire al pubblico, a raccontare al pubblico come il pubblico è, cioè come dire voi siete così. Il mio modo, che è il nostro modo, che è quello più femminile, è quello di dire noi siamo così, e quindi parto da me, parto da noi, mi metto dentro, mi metto in gioco, che mi sembra intanto più corretto, più giusto, perché è proprio vero che noi siamo così, non c'è una scissione, una differenza, e poi perché credo che funzioni molto, perché permette un'identificazione e anche quindi un abbandono, una fiducia, no? Chi mi ascolta si fida, sì, perché appunto io non sto puntando il dito, non sto dicendo guardate che voi fate questo, sto dicendo noi siamo così, questo ci succede, questa è la vita di tutti.
Una di noi.
Sì, decisamente.
Che ruolo può avere l'ironia nel condurre le battaglie civili e sostenere i diritti, il femminile, l'etica che porta avanti da sempre la sua battaglia?
Ma credo che abbia sempre quella forza lì, perché davvero ogni tanto bisogna ribadire che il re è nudo, no? perché a volte i cavilli, l'arrampicarsi, il rifiutare certe battaglie, certi diritti, di muoversi in un certo percorso legislativo da parte di molte persone, diventa ridicolo, diventa grottesco, e allora bisogna ogni tanto uscire dalla polemica, dal muro contro muro, dire ma che stai a dì, come si dice a Roma, no? Ma vi rendete conto delle contraddizioni, delle assurdità? Ed è un modo, se certo, bisogna sempre condividere i codici, no? Condividere il linguaggio, però mi sembra che si possa fare, che sia utile farlo, soprattutto, insisto, togliere peso a quello che è già difficile, complesso, pesante di suo, almeno nella parte formale, quindi nella comunicazione, credo che sia un'opera proprio civile, ecco, da compiere.
Mi piacerebbe chiudere Lella Costa con una figura che lei ama molto, che è Monica Vitti, che ha detto questa cosa: scoprire di far ridere come scoprire di essere la figlia del re. Si riconosce in questa affermazione?
Assolutamente, soprattutto ci riconosco la straordinaria intelligenza, la vis comica, il talento di una donna che ha saputo essere grandissima anche nel suo sottrarsi e negarsi in questi anni che credo siano stati molto difficili, questi della malattia, quindi evviva le ragazze.
Evviva! E lei la sente questa gioia di essere la figlia del re?
Ma è una... non bisogna parlarne troppo, perché sennò se ne accorgono di che privilegio, che fortuna, poi mi chiedono conto, è la cosa davvero. Io poi sono anche molto fortunata, ho una vita mia personale ricchissima, sono anche diventata nonna, che è un regalo pazzesco, però quello che succede sul palco, mamma mia, che fortuna, che enorme privilegio, davvero la figlia del re, è proprio così.
Grazie Lella Costa, grazie e a prestissimo.
Grazie a lei, grazie a voi tutti e sì, a prestissimo. È stato bello, davvero. È stata una bellissima chiacchierata, grazie a lei davvero.
Grazie,
grazie. Un regalo. Grazie.
E allora ai nostri ospiti Armando Massarenti e Marcus Krinke chiedo un commento. C'erano tanti concetti, no? L'idea dei codici condivisi, ad esempio l'appartenenza, l'autoironia, ridere di se stessi, ridere degli altri. E poi vorrei condividere alcune suggestioni dei nostri ascoltatori.
Certamente, contesto Krinke. Sociale è importante per umorismo, ne abbiamo già accennato anche prima. Ma credo che sia venuto fuori molto molto chiaramente, di molto di più di quanto potremmo descrivere qua in discorsi teoretici, quale è la vera differenza tra umorismo e ironia. Lei non ha adoperato un umorismo in quell'episodio che ha raccontato, no? Era ironizzare, attraverso questa ironia appunto ha espresso una forte critica, si è autodistanziata, ha affermata la propria dignità in questo e ha lanciato una forte critica, più forte di quanto poteva essere anche scoppiare in insulti o quant'altro, o anche sostituendo momenti, volendo anche di, adesso dico ovviamente tra virgolette, violenza. Perché dico violenza? Thomas Mann, il maestro anche, se vogliamo così, dell'ironia, diceva che ci sono per un intellettuale due possibilità di opporsi. Uno è appunto diventare ironico o l'altro è diventare rivoluzionario. Quindi un po' l'ironia anche come sostituzione di una opposizione che altrimenti, no, diventerebbe un atto appunto rivoluzionario. Questo può far sì che a chi è ironico viene anche mossa l'accusa magari di essere passivo, magari di sostenere piuttosto una realtà invece che attaccarla, ma in realtà esprime un suo forte dissenso. Questo qui dietro sta una grande forza, secondo me, di quello che è appunto l'ironia e che distingue l'ironia, anche giusto per introdurre un'altra distinzione, da quello che può essere da un lato sarcasmo o dall'altro lato anche cinismo, che sono due atteggiamenti negativi, no? Nei confronti di una forza senz'altro positiva che l'ironia può avere quando non viene appunto esagerata o portata ai suoi estremi.
Interessante questo, quindi l'ironia manifesta apertamente un dissenso, una posizione diversa.
È la forza del negativo, come diceva del resto lo stesso Hegel, poi anche Kierkegaard, Kierkegaard parlava addirittura dell'ironia come forma di esistenza. Quindi quando nella esistenza mia esprimo sempre anche un certo distacco, che può essere un distacco da una realtà, come nell'esempio che abbiamo visto prima, o anche da un'ossessione di verità, come abbiamo visto nell'esempio del nome della rosa, che ha vietato di ridere agli altri perché è attaccato a un concetto dogmatico, se vogliamo così, di realtà. Quindi un sano distacco che non diventa a sua volta poi nichilistico, no? Perché la forza del negativo può anche portare poi a qualcosa di completamente negante e quindi negativo, ma una sana forza appunto del negativo, di esprimere il proprio dissenso, di esprimere il proprio distacco, di esprimere il proprio no anche a una realtà. E questo è un atteggiamento appunto che presuppone in me stesso, no? La capacità di ironizzare. È interessante questo nesso che abbiamo poi dentro di noi e che possiamo anche in un certo senso coltivare.
Armando Massarenti, prima di darle la parola vorrei leggere velocemente alcuni messaggi dei nostri ascoltatori. Allora, l'umorismo è una cosa seria e questo ci piace moltissimo, l'abbiamo scelto come titolo di questa puntata. Il riso abbonda nello sushi, un po' meno nella gente, peccato. Inoltre è anche un vantaggio terapeutico in quanto si muovono 12 muscoli. Buone risate a tutti voi. E poi la filosofia e la religione sono l'arte di dire il contrario di quello che si pensa, mentre si afferma il contrario di quello che si dice, con grande affetto. E poi ancora ci sono delle vignette che ci vengono inviate, mi hanno ripreso per il numero telefonico perché naturalmente ho dato il prefisso sbagliato che è 076 e non 079. Dove c'è umorismo c'è libertà, la prima cosa che fanno i regimi totalitari è proibirlo, incanalarlo. Oggi il politically correct spinto all'eccesso lo sta ridimensionando anche nel mondo libero. E ancora, l'email più bello è quello che non ho mai inviato. Armando Massarenti.
Beh, complimenti agli ascoltatori che hanno colto bene lo spirito dei nostri discorsi, perché in effetti una società che sia capace tutta intera, diciamo, di una forma di un umorismo moderna, che è quella che traspariva dalle parole di Lella Costa, perché lì veniva fuori proprio l'aspetto anche civile dell'umorismo, no? Cioè, quando accennava al fatto che l'umorismo e l'ironia, insomma, entrambe le cose, accennava al fatto che appunto magari a volte ci si perde in tanti rivoli nel voler cambiare le cose, eccetera, ma in realtà questo è un meccanismo, quello dell'umorismo, quello dell'ironia, che invece va subito dritto al bersaglio e che quindi suscita subito una reazione chiaramente di riso, ma poi anche di riflessione. Ed è questo proprio ciò che distingue lo humor vero e proprio, per una casa è una parola inglese, perché l'umorismo moderno nasce proprio con la civiltà borghese, con lo sviluppo della in qualche modo di uno spirito democratico diffuso in tutta la popolazione, dove colui che fa la satira, che è l'umorista, innanzitutto uno dei primi grandi umoristi moderni è Jonathan Swift, no? L'autore dei viaggi di Gulliver, il quale teorizzava anche molto bene questo aspetto e diceva che appunto l'umorismo, la satira, serve a denunciare dei difetti condivisi, ma tutto sommato facilmente risolvibili, facilmente ovviabili. Cioè, quindi questo aspetto civile è fondamentale, e in tutto questo c'è l'aspetto proprio di non prendersela con qualcuno, con un gruppo, anzi fare il contrario, cioè evitare assolutamente il capro espiatorio, oppure quello di cui che viene deriso continuamente, eccetera eccetera, e poi anche quel senso della superiorità che si diceva prima. È una forma di superiorità molto più sottile e molto più civile, diciamo, una superiorità legata appunto alla dignità, come dicevamo prima.
Mi spiace moltissimo che siano volati questi 40 minuti e propongo di fare un bis, dobbiamo riprendere la puntata perché avevamo un'altra ottantina di temi in sospeso.
Assolutamente,
vero?
Assolutamente sì, la prossima volta ne parliamo.
Grazie di cuore, grazie a Marcus Krink, grazie a Armando Massarenti e Gorgianola in regia tecnica, a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno scritto. Da Michela Daghini grazie, ora c'è Controcorrente.